Bene, noi, visto che la comunità sta crescendo, il numero sta crescendo, i gruppi stanno portando un frutto, ho visto che l'incarico dato a Anna ha portato frutto, Anna Dio ti benedico, ci siamo inventati un ruolo che non conoscevamo. Il culto è un evento, va organizzato, quindi dobbiamo vivere con una nuova cultura, la cultura delle cose di Dio. Noi non vogliamo che quello che è stato una vecchia cultura possa influenzare la nostra vita, ma vogliamo vivere la novità di vita che Dio ci vuole fare vivere, o no? E questa mattina andremo a affrontare questo argomento. L'argomento è la grazia. Lode Gesù Cristo. Leggiamo. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Nella traduzione che vedete sul monitor dice: le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Che significa questo? Che chiunque crede nell'opera della croce, Gesù che cosa rappresenta? È lo spartiacque tra il vecchio patto, quindi tra il vecchio e il nuovo. Dio si è incarnato e ha preso la figura dell'uomo, nella debolezza dell'uomo. Egli è sceso sulla terra, dice, ha lasciato tutta la sua deità, il posto che gli compete, e si è incarnato in un corpo umano. E si è manifestato in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità. Perché? Perché ha voluto simpatizzare con noi. Egli è venuto per simpatizzare, cioè per avere comunione con noi, ha voluto capire, ha voluto vivere ciò che noi viviamo. Quindi il nostro Dio ha vissuto e conosce le nostre debolezze umane e le ha vinte tutte sulla croce. Tutto ciò che domina, che era dominio sull'uomo, Gesù, vivendolo, l'ha crocifisso sulla croce attraverso il suo corpo, morendo, e dopo tre giorni è risorto in vita eterna, ma è risorto in un corpo nuovo, ha vissuto su questa terra per 40 giorni. E ci ha mostrato che Dio, che nel suo corpo c'è tutta la potenza, l'autorità di Dio, nella sua persona. E gliel'ha vinta per noi. Perché l'ha fatto? L'ha fatto per noi. Affinché, dice, chiunque crede in Lui. Quindi la salvezza non è più per opere, ma per grazia. Dice, chiunque crede in Lui non sia condannato, ma sia salvato. Quindi non è venuto per condannare, per salvare. Egli ha a cuore, capitolo 3 di Giovanni, versetto 16, egli ha così tanto amato il mondo, Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Dice, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio, perché chiunque crede in lui non muore, ma abbia la vita eterna. Gloria a Gesù Cristo. Dice così, poi lo spiega nel capitolo 3 di Giovanni, dice così come avveniva nel deserto, chiunque guardava il serpente di bronzo veniva salvato. Dice che a causa della ribellione ai tempi di Mosè, nel deserto dalla terra uscivano dei serpenti che mordevano le persone, venivano avvelenate e morivano. Intercede Mosè, prega, intercede, Dio lo ascolta e gli dice fai un serpente di bronzo, mettilo su un'asta, chiunque lo guarderà alzerà gli occhi. Cioè che dovevano fare? Niente, dovevano solo quel collo duro, quella ribellione che parla di, si parla di collo duro quando uno è ribelle, è uno di quelli che non vuole sapere niente, non alza gli occhi in alto. Dice chiunque alzerà il suo capo e guarderà, il serpente di bronzo verrà salvato. Diglielo, diglielo al popolo, mettilo al centro dell'accampamento, chiunque guarderà in alto. Dice così avverrà. Quindi la salvezza è per grazia, giusto? Non per opere. Dio ha cambiato. Non ha abolito la legge, perché la legge, dice, è un pedagogo, è uno strumento che porta alla presenza di Dio. Lode Gesù Cristo. Quindi non ha abolito, Gesù l'ha chiarito, io non sono venuto per abolire ma per compiere. Nel suo corpo, nella sua vita, ha compiuto tutto ciò che era scritto. Cioè, Cristo, capostipite, il primogenito dei cristiani, ha compiuto tutto. Perché nello Spirito c'è il compimento. Non c'è andare contro la legge. Lo Spirito di Dio compie l'opera di Dio. Chi ha lo Spirito di Dio compie l'opera di Dio. Ma che cosa è venuto e ha portato? La grazia. Sai che cos'è la grazia? Te lo spiego. La grazia è la benevolenza di Dio. È difficile spiegare una grazia, ma è la benevolenza di Dio su di noi, il cielo di Dio su di noi. E quando noi camminiamo sotto la grazia, su di noi c'è la benedizione di Dio. Perché ha stabilito questo Gesù? Affinché, riconoscendo per grazia, perché quando noi riconosciamo Gesù Cristo, noi entriamo nella grazia, possiamo andare al trono della grazia, cioè tutto è per grazia. E quindi che cosa produce la grazia? La grazia produce che tutto ciò che è scritto entra in funzione, come dire, nel metabolismo spirituale, cioè tutto ciò che è le promesse, l'indirizzo di Dio, possa compiersi nella nostra vita, cioè la grazia. Questo è la grazia. Vediamo qual è la realtà invece, perché questa è la volontà di Dio. Quando tu accetti Gesù Cristo, ecco perché quando mi dicono, ma voi chi siete? Chi siamo? Siamo persone che crediamo in Gesù Cristo. Che la nostra vita si sta trasformando, stiamo vivendo ogni giorno di più la vita nuova che Cristo ha conquistato sulla croce per me, io dico, per noi, o no? Però questo processo abbiamo visto che purtroppo molte volte si interrompe. Perché? E allora, e crea questo, quando uno accetta Gesù, vive, dice, chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato. Io ora voglio chiarirvi sul battesimo una cosa. Il battesimo è un momento di testimonianza. dove la persona che accetta Gesù Cristo sta testimoniando al cielo prima, alle cose invisibili e al visibile, al corpo di Cristo, che sta facendo un voto, sta prendendo un impegno, sta esprimendo un desiderio, quello di rinunziare a tutto ciò che è il vecchio per vivere il nuovo. Ecco perché noi dobbiamo stare attenti a certe cose. Quindi il battesimo è una testimonianza. La salvezza è quando noi crediamo e accettiamo Gesù Cristo nel nostro cuore e quindi c'è pentimento e ravvedimento. Sai quando uno entra nella salvezza? Quando c'è pentimento e ravvedimento. C'è pentimento perché lo Spirito Santo ti convince quanto al peccato, tutte le cose che uno ha compiuto, ha fatto, il modo di essere, perché il peccato non è solo le azioni. Cioè, noi siamo portati umanamente a vedere i peccati, non uccidere, non rubare. Dice chi ha rubato la marmellata, chi si è preso la Nutella. Peccato è un atteggiamento, fratelli, un atteggiamento. Dice l'uomo che nasce con la natura di peccato, perché l'uomo nasce per natura figlio dell'ira, cioè tende a allontanarsi da Dio per natura, non lo fa apposta, è nella sua natura, nella natura dell'uomo, perché nasce con questa è la natura, si allontana. Noi abbiamo bisogno del buon pastore. Le pecore senza il pastore si disperdono, muoiono. Io un giorno ho predicato su questa questione delle pecore. Allora, voi dovete sapere perché il Signore ci identifica, noi siamo le pecore, Lui è il buon pastore. Perché se noi non veniamo curati e indirizzati giorno dopo giorno dal buon pastore, noi come pecore, voi sapete, le pecore non hanno il senso dell'orientamento. Le pecore non hanno certi doni di discernimento. Però ascoltano la voce. Io ho visto dei filmati, per esempio, tanti gregge che si uniscono insieme, per esempio, no, nei luoghi dove c'è acqua, tutti i pastori si raccolgono, no, le pecore dei vari gregge vanno a bere, poi a un certo punto il pastore, con la sua voce, col suo fischio, le sue pecore lo seguono. E quindi tu vedi tutta questa grande mandria di gregge che si uniscono, a un certo punto il suo. E così siamo noi. Io ho visto un filmato, una pecora che viene salvata da un pastore, no? Una pecora vera. C'era un fosso e questo fosso era lungo. Sta pecora la vanno, un fosso lungo e stretto, quindi la pecora si ficca là dentro e non riusciva più a uscire. Belando, il pastore va, la tira fuori, la rimette. Questa che fa? Si fa un giro, pum, più sopra, che c'era lo stesso fosso, ricade là dentro. Noi, senza la cura di Dio, saremmo preda del lupo, dello spirito del presente secolo malvagio. Satana, il diavolo, che è pronto a dominare, a governare attraverso paure, ansie, depressione, oppressione, peccato. Ma egli ci libera. E desidera che noi viviamo la grazia. E la grazia noi la possiamo vivere se riconosciamo Gesù Cristo. E cosa genera la grazia? La grazia ci fa entrare nella trasformazione, nella rigenerazione, dal vecchio al nuovo, l'ambiente della grazia. Però che cosa succede? Abbiamo visto che appena noi distogliamo gli occhi dal Signore, cambiano le cose nella vita, nella pratica. Perché un vero cristiano, la caratteristica dei veri cristiani è quello di essere totalmente dipendente da Dio. Vi ricordate in Atti 10, dice, in Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati? Chi erano chiamati cristiani? I discepoli. Chi erano i discepoli? Persone che volontariamente hanno deciso di vivere una nuova vita. Ecco, la mia domanda è, ora, desideri vivere una nuova vita? Io a questa domanda rispondo con due mani alzate, io, per dire totalmente, non mi interessa rientrare nel vecchio, vivere niente, io voglio vivere il nuovo, quello, le cose nuove che Dio ha conquistato per me, Egli ha conquistato per me. Ha conquistato per te. Però che succede? Che la vecchia natura non è che... Sì, è morta ed è sepolta, però purtroppo i nostri atteggiamenti, le nostre scelte, ecco perché dobbiamo imparare le scelte, portano a fare rivivere la vecchia natura. E ci portano, la vecchia natura, sai dove ti porta? A ragionare, a pensare che tutto è per opere e non per grazia. Cioè noi in Italia viviamo in una cultura dove la religione principale ci ha insegnato che la salvezza è per opere e non per grazia. Quindi noi siamo, come dire, dobbiamo vincere tante culture, non solo quella spirituale naturale, ma anche la cultura che ci è stato insegnato, che la salvezza è per opere. No, la salvezza è per grazia, però no, le opere le dobbiamo fare per la grazia, perché la fede ha bisogno delle opere. Dice, mostrami la tua fede con le opere, al contrario, no? Che cosa avviene? Si ritorna nel vecchio. E come si ritorna nel vecchio? Perché il vecchio patto era per opere. E nel vecchio patto il peccato ha potuto prendere forza. La vecchia natura, nella vecchia natura, il peccato non ha potere sull'uomo, non governa l'uomo attraverso il peccato. Dio aveva dato il primo patto e aveva detto, se tu, una sintesi, metti in pratica tutta questa legge che io ti do oggi, allora tu entrerai nella salvezza, entrerai nella benedizione, la mia mano sarà su di te, tutti i popoli riconosceranno che sei il mio popolo. Era un patto a condizione, vecchio patto. Nessun uomo è riuscito a compiere quel patto, nessuno. La nostra natura umana è legata a quel patto, in qualche maniera, dove il peccato viene evidenziato, il vecchio patto evidenzia il peccato. E quindi in qualche maniera il peccato prende potere. E quindi la natura dell'uomo viene schiavizzata, l'uomo viene schiavizzato dal peccato. Quindi non è più lui a governare, ma è il peccato che governa. E il peccato che cosa produce? Maledizione. Maledizione. Quando noi non viviamo la grazia, io, il titolo di questo predica ho messo l'incantesimo, cioè purtroppo molti cristiani vivono una specie di magaria, l'incantesimo di vivere per opere, che è una questione di mentalità, è una questione di sentimento, e siccome è un fatto dello spirito, questo porta poi a una depressione spirituale. Dice, ma io non sono capace. Non sono capace a fare, non riesco a fare. Cioè, quindi, il pensiero dov'è? È sulla capacità e sul fare, è vero o no? Dice, ma io non sono capace, io non posso. Sai da dove vengono tutti questi ragionamenti, questi pensieri? Dal fatto che uno non sta vivendo sotto la grazia, ma sta vivendo nelle opere, cioè nella vecchia natura, nel vecchio patto. E allora là, sai che cosa uno si sente? Frustrato. Non ce la faccio, non ce la posso fare, non sono capace. Perché prende il sopravvento il pensiero che tutto dipende dalle nostre capacità. È vero o no? È vero o no? Io ho visto tanti. Lo dice Paolo in Galati, dice, ma come? Avete iniziato nella grazia, com'è che ora volete terminare il vostro corso nelle opere? Nella carne. Perché la grazia di Dio genera, sai che cosa genera? Fede. Quando non siamo sotto la grazia, sai che cosa genera? Fede. E la nuova natura cresce. La natura del figlio di Dio cresce. Come una placenta, no? Il bambino cresce nella placenta. Giusto, Anna? Io non... La grazia fa crescere. Quindi tu cresci, ti trasformi da uomo naturale a uomo spirituale. A vivere il figlio di Dio. Ma c'è, è come se è lanciata una specie di incantesimo. Quando uno torna nel ragionamento, io non posso, io non ce la faccio, sulle capacità, sul fare, si torna nel vecchio. E si torna a vivere quella cappa spirituale che si viveva prima. È vero? E si inizia a vedere le cose non più come prima, non più come i primi giorni della fede, tutto luminoso. E si inizia a vedere come tutto buio, diciamo una cappa. Ma vedo buio, non vedo il bene. A qualcuno è capitato questo? E magari nel percorso cristiano avviene questo. E poi, distogliendo gli occhi da Gesù, che cosa avviene? Che il pensiero del fare, come dire, la concentrazione è su noi stessi, non su Cristo. Quando noi passiamo in quella situazione, ci concentriamo su noi stessi. Prima su noi stessi e poi guardiamo gli altri. Quindi lo sguardo non è più verso Gesù, ma su noi stessi e verso gli altri. Ed ecco che quando noi abbassiamo lo sguardo avviene l'inevitabile. Perché l'uomo, cosa ti può dare l'uomo? Lo dice Geremia capitolo 17, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Dice come uno che si poggia su una canna rotta. Io devo guardare Cristo e devo, quando chi vive sotto la grazia guarda Cristo e il prossimo lo vede come l'obiettivo dell'amore di Cristo. Quando uno non è sotto la grazia, vede se stesso come uno limitato, non ce la fa, i limiti, entra poi nelle varie crisi personali e poi inizia a guardare intorno, a quello, a quell'altro, ma quello sbaglio, quello non è capace, quello non mi piace. La sorella la supporto, fratello, pastore, mamma, che pesante. Le cose di Dio diventano un macigno. E dove si sfoga? Nelle cose della natura umana che più non ha piacere, sport, che ne so, qualsiasi fesseria di questo mondo. Lode Gesù Cristo. Perché? La grazia. La grazia. Io voglio vivere nella grazia, nell'ambiente della grazia. Ma io posso vivere nella grazia attraverso le mie scelte. Io devo fare scelte. Io devo scegliere. Natura umana, natura spirituale. Guardare in alto o guardare in basso? Chi è che deve fare questa scelta? Se io guardo, ma pure se guardate me, io non sono Dio, sono un uomo come voi. Ti domando, ma tu sei perfetto? Tu sei perfetta? E perché pretendi da me la perfezione? Dico, pastore, ma non sei perfetta. L'hai scoperto ora. Te lo dico io. L'amore copre moltitudine. Come una mamma che ama un figlio, una figlia, una mamma, un genitore, quando fa i suoi bisogni, gli apre la finestra e lo butta. Quando ti passa per la casa e ti distrugge un vaso di Lalique di 5.000 euro, che fai? Glielo dai alla vicina del pianerottolo accanto? Eh? Un buon genitore. Stiamo parlando di bambini piccoli. Lode Gesù Cristo. E l'amore di Dio deve regnare, e con la grazia l'amore cresce. Sai che fa la grazia? Genera l'amore dentro. Gloria a Gesù Cristo. Andiamo in Romani 8. Leggiamo Romani 8. Inizia così, Romani 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Qual è la cosa che, quando uno non vive nella grazia, sai che sente dentro? La condanna. Si sente condannato, giudicato e condannato. È vero o no? Ti senti sotto giudizio e sotto condanna. Ti è mai capitato? A me è capitato. Sono come voi. Ancora non sono lassù. Quando saremo lassù, saremo nella perfezione. Qua veniamo perfezionati. Quindi, che cosa genera la mancanza di grazia, di vivere nella grazia? La condanna. Qui dice che in Cristo Gesù non c'è più condanna. Non sente più la condanna, non sente più il giudizio. Vivi la gioia, la pace, la gioia e la giustizia, le opere giuste, i frutti giusti. È come un albero che a suo tempo cresce e a suo tempo produce frutti. Come quegli alberi che ho visto nel giardino di nostra sorella, a Salice, con frutti meravigliosi. E così siamo noi. Dio ci ha chiamati a essere la piantagione di Dio. Ma per arrivare a questo dobbiamo fare delle scelte giornaliere, momentanee, scelte di grazia, di vivere nella grazia. La grazia genera, come la placenta, che fa crescere il bambino, e il bambino cresce nell'ordine, e noi cresciamo nell'ordine delle cose di Dio. Non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Tu vuoi vivere questo? Questo è per tutti. Io, Signore, per favore, ti prego, per grazia, illuminami, non farmi scegliere indirizzi, cioè, anzi, Signore, la Tua parola mi illumina. La Sua parola che cosa fa? Ci illumina affinché facciamo la giusta scelta. Perché dice che la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi quel peso, quella condanna, mi sento sempre sotto la condanna. Qualcuno ha vissuto e sente questo. E io ti dico perché. Lo Spirito Santo ce lo dice perché. Qualche scelta ci ha portato, come dire, l'incantesimo di vivere per opere. Cioè, ritorniamo nel vecchio, senza che ce ne accorgiamo. Ritorniamo nel vecchio e tutto è polarizzato su di noi e sugli altri. E come puoi comprendere che non sei sotto la grazia e che il tuo sguardo è su te stesso e sulle persone, non su Dio? Perché Dio genera grazia e la grazia genera fede, genera speranza. Sai che genera la grazia? Genera proprio... lode Gesù Cristo. Vedi, questa mattina siamo nell'ambiente della grazia. Io ci credo. Siamo più di due o tre. Grazie, grazie. Grazie. Salvati per grazia, per mezzo dell'opera della croce. Dice, la grazia da dove? Dov'è la radice? Dov'è opera della croce? Gesù Cristo. Questo capitolo 8 vi spiega tutto quello che poi ve lo leggete, ma ti spiega. Io questa mattina vi voglio dare, come dire, le chiavi di lettura per comprendere il mistero della fede. Io vi dico una cosa, per me nella fede niente è mistero. Io sono cresciuto con questa parola, mistero della fede. Io a scuola, andavo a scuola negli ultimi anni del superiore e c'era un bravissimo prete domenicano che è stato un precettore, diciamo, uno che dava un'educazione anche rigida. E quando parlavamo delle cose della fede, noi ragazzi, faceva st'uscita, mistero della fede. E io ero quello che, e dico io, no, padre, mistero della fede perché non conoscete. E lui ridendo, scherzando, poi a un certo punto arriva, spum. Però mi è sempre, ha detto io, ma la fede può essere un mistero. Quando mi sono convertito, il Signore mi ha spiegato tutto, cioè, ma ha spiegato tutto dall'inizio, da quando ho accettato il Signore, ma subito, nello spirito, niente mistero, zero mistero. Ancora oggi, qualsiasi cosa, qualsiasi domanda io faccio allo Spirito Santo, per quello che mi concerne, per quello che serve per espletare la mia funzione, Dio me la spiega subito. A volte mi alzo nella notte. Sai quando senti il rumore negli iPhone che ti arriva la risposta, l'email, ping? Cioè io sento, mi alzo, boom, come Dio mi ha dato la risposta. Signore, grazie. Non c'è mistero. C'è rivelazione. Sai che ho compreso? Non c'è mistero, c'è rivelazione. Che Dio ci dà secondo quello che noi abbiamo bisogno. Il cibo che Dio ci darà un cibo come nel vecchio patto, come ai tempi di Mosè, quando erano nel deserto, il popolo di Israele riceveva il cibo, la manna, che era secondo il bisogno di ognuno. Sapete, se tu vai a studiare questo, ognuno riceveva la sua dose giornaliera, quello che gli serviva. Se tu desideri crescere, Dio ti darà quello che a te serve. Questa mattina ti rivelerà per la tua crescita, per il tuo rapporto con Dio e per la tua funzione nel corpo di Cristo. Dio ti rivela questa mattina, ti dà il cibo. La parola è come la manna, ognuno prende la sua parte. Pure io mi sto cibando e dico: Signore, grazie. Io dico grazie. Versetto 3, quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Lo so, può sembrare cibo solito. Anticamente, mia nonna che era da parte di, mi ricordo che raccontava che quando davano da mangiare ai bambini, allora non c'era il frullatore, non c'era questi attrezzi che abbiamo, noi abbiamo il robot. Dice, come hai cucinato? Col robot. E che fai con robot? Tutto. I nonni, ma qual è il robot? Sminuzzavano il cibo e poi glielo diamo, è vero? I giovani di oggi vorrei fare una cosa simile per spiegare quello che abbiamo letto. Sai che sta dicendo il Signore, lo Spirito Santo, in questo passo? Che Dio nello Spirito ci fa compiere tutto ciò che è scritto nella legge. Quando noi siamo nella grazia, nello Spirito di Dio, noi compiamo la legge, anche senza conoscerla. Lode a Gesù Cristo. Vedi che potenza che c'è nella grazia? Quelli che erano sottoposti al vecchio patto si dovevano studiare da piccoli tutta la legge, impararla a memoria, trascrivere, sapevate questo? Trascrivere, dovevano conoscere tutto. A noi il Signore sai che ha fatto? La grazia. E chi è nello Spirito? Riceve. Quello che è scritto lo pratica. Ti è mai capitato? Dice, vedi che potenza che c'è nella grazia di Dio? Vivere la grazia, scegliere la grazia, scegliere di camminare sotto la grazia. Lode Gesù Cristo. Purtroppo, nel cristianesimo, si evidenziano problemi. C'è una grande parte, purtroppo, nei cristiani, è un senso di inferiorità. E questo senso, sapete che cosa deriva? Nel vivere un evangelo diverso. Nel vivere non l'evangelo della verità, ma un evangelo alterato. Questo glielo dico pure ai pastori. Vivere un evangelo travisato, alterato, e da che cosa? Ve lo dico. Leggiamo Galati, capitolo 3, versetto 1. Noi non ci dobbiamo sforzare di piacere a Dio. Quando noi crediamo in Lui, noi siamo, piacciamo al Signore. Noi non dobbiamo fare lo sforzo. Mentre noi pensiamo che dobbiamo fare uno, non dobbiamo fare uno sforzo. Quando noi riconosciamo Cristo, quando noi siamo nella grazia, noi siamo nella benedizione. Noi non ci dobbiamo sforzare. Perché noi, il Signore ci ama. Così come siamo. Ci dobbiamo sforzare. Le opere non cambieranno. Non possiamo conquistare la salvezza con le opere, la benevolenza. Le opere sono un frutto della grazia. Cioè noi dobbiamo vedere le opere come un frutto della grazia. Non le opere che ci porteranno nella grazia. La grazia è per fede. E la grazia stessa poi produce la fede. Leggiamo capitolo 3. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti a cui gli occhi di Gesù Cristo, ai quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Vai avanti. Questo solo io vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver creduto alla predicazione? Lode Gesù. Guarda che dice qua. Lo Spirito è per fede. Attraverso la predicazione, continuo. Siete così insensati, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano? Seppure proprio in vano, colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Lode Gesù Cristo. Vedi? Questo è non mistero, rivelazione. È scritto là. Ma ci vuole un cuore arreso al Signore per comprenderlo. Cioè la chiave è Cristo, se no queste cose sono racchiuse in un mistero. Cristo rivela Gesù Cristo. Quando noi siamo entriamo in comunione, Dio ci rivela. Noi siamo chiamati a vivere per fede e Dio ci somministra lo Spirito per vivere per fede e per stare nella grazia. Non le troverai per le opere perché ti farai uno studio. Allora, o ti farai a parte uno studio biblico, un corso di formazione. Queste cose le puoi ricevere per grazia. Poi tutto il resto è un frutto, anche il servizio, lo studio, eccetera. Ma vanno messi tutti al giusto posto. Da qua a qua. Lode Gesù Cristo. L'Evangelo delle opere è un Evangelo falso, travisato, alterato. Perché ho parlato di incantesimo? Perché questo produce una maledizione. La maledizione significa, l'abbiamo spiegato tante volte, è un processo contrario alla benedizione. La maledizione di cui parla le scritture è un processo dove le cose vanno a male. La benedizione è così, la maledizione è così. E per capirlo, se noi leggiamo il capitolo 27 di Deuteronomio, ci dice che là nella benedizione il Signore mette la sua mano a proteggere le cose nostre, la nostra vita, la nostra famiglia, tiene lontano l'insetto divoratore, tiene lontano la maledizione, tiene lontano la malattia, tiene la sua mano, così è. Però è così sottile lo spirito di questo mondo che ci vuole riportare in una maniera sottile, impercettibile, a uscire fuori dalla grazia, non neanche se ne accorge. Vive nelle opere, fuori dalla grazia, e inizia a vedere. Dice, ma come mai io vivo un evangelo di sconfitte? Perché? Perché in qualche maniera lo spirito di questo mondo, la natura carnale, spingono il cristiano a impercettibile, però cambia il clima spirituale, la cappa, e i frutti quali sono? Negativi, maledizioni, si sta male, pensieri negativi, si sta male nell'anima e anche nel corpo. Ma Dio ci vuole dare la chiave d'accesso, di uscita da questo problema. Leggiamo dal versetto 6, continuiamo. Mi meraviglio di voi, Dio vi ha chiamati a ricevere la sua grazia che è donata a voi per mezzo di Cristo, e voi gli voltate così presto le spalle per ascoltare un altro messaggio di salvezza, che in realtà poi dice un altro non c'è. Esistono solamente alcuni che vi confondono le idee. Essi vogliono cambiare il Vangelo di Cristo. Guarda che Dio che dice qua. Scusami, Joshua, capitolo 1, versetto 6 al 9. Rimettilo che rileggiamo. Dice, mi meraviglio di voi, Dio vi ha chiamato a ricevere la sua grazia donata a voi per mezzo di Cristo, e voi gli voltate così presto le spalle per ascoltare un altro messaggio di salvezza, che in realtà un altro non c'è. Non c'è un altro messaggio di salvezza, c'è uno solo il messaggio di salvezza. Esistono solamente alcuni che vi confondono le idee. Essi vogliono cambiare il Vangelo di Cristo. Scritto 2000 anni fa questo, no ora. Ora magari lo vediamo, forse intravediamo in maniera più chiara certe cose, perché siamo negli ultimi tempi, negli ultimi tempi. Chi è santo si santifica e chi è contaminato si contamina ancora di più. Cioè, quindi, che cosa avverrà negli ultimi tempi? Una demarcazione di chi cammina su un indirizzo e chi cammina nell'altro indirizzo. È così. Questo che ti fa capire che Gesù presto sta tornando, tornerà. Essi vogliono cambiare il Vangelo di Cristo, ma sia maledetto chiunque vi annunzia una via di salvezza diversa da quella che io vi ho annunziato. Anche, guarda qua che dice, anche se fosse io stesso o fosse un angelo venuto dal cielo, cioè lui lo pone su se stesso, per non dire altri. Non so perché. Se hai il cuore stamattina, tu hai un'illuminazione chiara. Sai? Se hai il cuore nelle cose di Dio e credi nella grazia, cioè entra nella grazia, vivi la grazia, tu comprenderai cose nuove. Magari dici, l'abbiamo letto un sacco di volte questo passo, ma tu stamattina riceverai rivelazione, rivelazione. Anche se fossi io stesso, cioè io che se vi annunzio un Vangelo diverso da questo. Lode Gesù Cristo. O fosse un angelo venuto dal cielo. Sì, l'ho detto e lo ripeto, chiunque vi annunzi una salvezza diversa da quella che avete ricevuto, sia maledetto, sia anatema, sia maledetto. Cioè significa si entra nella maledizione, fratelli. La maledizione è quando le cose, la mano di Dio non c'è. E le cose cominciano a prendere un verso diverso. Nella vita, famiglia, vita personale, famiglia, tutto ciò che è intorno. Tutto ciò che è intorno a noi prende una piega diversa. Quindi la maledizione, anche noi stessi, perché ci sono quelli che vivono un evangelo personale, purtroppo. Sai qual è l'evangelo personale? Quello delle convinzioni. Quello che alla verità si aggiunge il proprio pensiero. Dice, no, guarda, questa è la verità, ma sai, aggiunge il mio. Ci sono quelli, oh, io ho la mia convinzione, basta stare. Sono quelli che tu parli e i bastian contrari della fede, no? Che hanno sempre... Dice, con loro non contendete, dice, perché ognuno poi alla fine, uno può annunziare la verità, deve essere mite, a insegnare, a spiegare, poi... Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E questi sono gli effetti della maledizione, ma vediamo. E che cosa produce poi vivere sotto, non sotto la grazia, si vive sotto la religione. Perché l'inganno è, dice, ma io credo in Dio, riconosco i comandamenti, eccetera, eccetera. Si diventa religiosi, fratelli, religiosi. Si passa dal camminare sotto la grazia alla religione. Ma la religione ci salva? La religione non ci salva, fratelli. È la grazia che produce la fede, la vita, la grazia. E nella grazia chi è il che l'ha innescata e che la produce? Gesù Cristo, l'opera della croce. Non dipende da noi, dipende da Lui. Quindi focalizzato lo sguardo in alto. La grazia è il favore di Dio. E chi vive nella grazia vive, sai che cosa? Una vita che si trasforma giorno dopo giorno. E la trasformazione in che cosa consiste? Somigliare a Gesù Cristo, Cristo attraverso di noi che si manifesta giorno dopo giorno. E quali sono i frutti personali? Pace, gioia e giustizia. Perché la pace non dipende dall'economia, non dipende dal mondo circostante. La felicità tua non dipende dalle situazioni politiche, sociali, relazionali, eccetera, ma dipendono da Lui. Lode Gesù Cristo. Vedi che è il vero cristiano? Dio ci sta chiamando a vivere il cristianesimo vero, che non è difficile, è fatto di scelte. E le nostre scelte devono essere fatte, piccole scelte, dove noi scegliamo di rivolgere il nostro sguardo in alto, la nostra guida in alto. La grazia è il favore di Dio sulla nostra vita e genera pentimento. Sai che cosa genera la grazia su di noi? Pentimento. Cioè, Signore, se tu sei sotto la grazia, tu riconosci, la grazia ti fa riconoscere, entri nel pentimento e nel ravvedimento. Cioè, il ravvedimento è inversione a U, però quella positiva. Prima uno era controcorrente e poi il ravvedimento, un'inversione a U nella giusta direzione. Non fate inversione a U negative, C'è il ravvedimento, è un'inversione a U. Ritornare su una via dove la vita è entra nella benedizione, nel processo di benedizione. Gloria a Gesù Cristo. E com'è che noi possiamo crescere nella grazia? Ve lo dico, fratelli. Galati 3, versetto 2. Una cosa vorrei sapere da voi. Dio vi ha forse dato il suo spirito perché avete ubbidito alla legge? O non piuttosto perché avete ascoltato la predicazione della fede? Siete proprio così sciocchi? Avete, versetto 5, cominciate a vivere con lo Spirito di Dio, ora volete andare avanti con sforzi umani? Dio vi dà lo Spirito e opera miracoli in mezzo a voi perché avete ubbidito alla legge o perché avete ascoltato il messaggio della fede. Versetto 11 e 12, sempre capitolo 3. È chiaro dunque che Dio non salva nessuno per mezzo della legge. Lo dice anche la Bibbia. Colui che crede è giusto davanti a Dio ed egli avrà la vita. Ma la legge non ha nulla a che fare con la fede. La Bibbia dice chi mette in pratica i precetti della legge avrà la vita per mezzo di essa. Alleluia. Noi abbiamo ricevuto la guarigione, la liberazione, la salvezza, fratelli, per mezzo della legge o per mezzo della grazia? E com'è che possiamo vivere sotto la grazia? C'è un metodo, fratelli. Questo metodo volevo questa mattina sottolineare. C'è una maniera per vivere sotto la grazia. Sai come? È semplice. Semplicissimo. Predicare l'Evangelo. Predicare l'Evangelo della grazia. Dici qua. Vedi, Dio non fa le cose difficili. Non ci vogliono. Dio fa le cose semplici. Come possiamo vivere la grazia e creare l'ambiente della grazia nella nostra vita predicando l'Evangelo della grazia. Essere strumento dell'Evangelo della grazia. Vi ricordate quando vi ho dato un quaderno per mettere dei nomi, per predicare l'Evangelo? Perché la predicazione dell'Evangelo della grazia ci fa entrare, ci garantisce di stare sotto la grazia. Vuoi ritornare sotto la grazia? Vuoi che questo ambiente sia fortificato, cioè stabile su di te, e che la tua vita sia condotta, controllata, diretta, protetta? Ti piace?
Amen.
Predica l'Evangelo. Predica l'Evangelo. Sul nostro sito, noi l'abbiamo dato a tutti, abbiamo degli strumenti che aiutano a predicare l'Evangelo, degli strumenti pratici, dei vademecum, degli insegnamenti, eccetera. Predichiamo l'Evangelo, fratelli, sorelle. Cerchiamo di stare nella grazia, questo produrrà vita, una vita trasformata. La nostra vita vivrà una costante trasformazione mentre noi lavoriamo, operiamo come soggetti della grazia, strumenti della grazia. Lode Gesù Cristo. Ecco perché il Signore, vedi, l'Evangelo, no? Dice la verità di Dio, tutto è perfetto. Dice, ma io sono giovane nella fede, devo andare a predicare. Sì, subito, subito, subito. Hai ricevuto il Signore, subito predica, stai nella grazia, continua nella grazia e crescerai di grazia in grazia, di fede in fede. Il fermarsi, ambiente negativo, ambiente della legge, l'ambiente della... Comincia lo sguardo non è più sul Signore, è su di noi, è sugli altri. Ma quello non mi piace, ma il pastore... siamo mille, come fa il pastore a chiamare mille persone? Non mi chiama mai, non mi parla... Non sono Dio. Però quando sei nello spirito, tu queste cose com'è che li comprendi? Giusto? Vivi nella grazia. Vive nella grazia. E come si fa? Predica l'Evangelo. In tempo e fuori di tempo. Dio ti darà lo spirito, la sapienza, le capacità, l'autorità, la conoscenza, l'autorità nello spirito. Poi queste sono predicazioni successive. Ma il predicare è un seminare, dice, il nostro pane sulle acque. E quando dice questo la scrittura, è una delle cose, come dire, umanamente parlando, dice, ma che faccio? Butto il pane sulle acque. Sembra una cosa proprio... Molti non lo fanno perché dice, che è sta cosa? Invece il Signore dice di seminare il nostro pane sulle acque, predicare l'Evangelo. E come si predica? Il nostro comportamento, la nostra integrità, la parola che noi diciamo deve essere collegata a una vita, perché se noi diciamo una cosa e facciamo un'altra, non c'è un'efficacia, non c'è una coerenza, non c'è una forza, non c'è un'unzione sulla parola, non c'è un'autorità, capite? L'autorità da dove viene? Dov'è che Dio conferma la sua autorità? Perché è Lui che conferma, capite? Predica l'Evangelo, predica. Ma se tu inizi a predicare l'Evangelo, tu tutte queste cose te le sistemerai e tu sentirai il bisogno di fare questo, questo e quell'altro. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Hai ricevuto questa mattina risposta? Come puoi vivere la grazia? Predicando l'Evangelo. La cosa più semplice Non è difficile. Apri. Dice, Signore, che devo fare? Apri la tua bocca, io metterò le mie parole dentro di te. Ricordate? Dice, non abbiate a pensiero. Gedeone, Signore, che dirò, che farò? Sono il più piccolo, siamo la tribù, l'ultima, la mia famiglia è l'ultima di questa tribù e io sono l'ultimo della famiglia, l'ultimo. E il Signore dice, ma non ti sto chiamando io, non sono io che sto operando per te, non sono io con te, non sono io che metterò le parole, non sono io che ti darà la sapienza se tu vuoi fare, se tu desideri fare l'opera mia. Ti interessa questo? Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Quindi usciamo dalla maledizione, dall'incantesimo, per entrare nella benedizione di Dio e la grazia. Gloria a Gesù Cristo. Chi sente può ringraziare. Mettiamo